Avete capito questa cosa abbastanza bene? Sembra alquanto semplice, vero? Beh, io vi consiglio di avere un emitter. Potete costruirveli, elemosinarli, prenderli a prestito, rubarli o non usarli o quant'altro. Non ci interessa niente. L'unico caso in cui un'organizzazione perderebbe tempo dietro agli emitter sarebbe se ce ne fosse richiesta. Nessuno dovrebbe restare senza emitter. Noi non cercheremmo di ricavarne alcun profitto. Il punto è che, se ce n'è richiesta, dovrebbero essere disponibili. Non stiamo cercando di darci agli affari. Abbiamo già avuto noie con qualcuno che faceva commercio di emitter. Avevamo un emitter piuttosto buono. Era l'HIR52, un buon emitter, alquanto affidabile. Aveva un amplificatore del raggio di rilevamento, non si trovavano casi che fossero al di sotto della sua portata, né troppi casi che cadessero al di sopra della sua portata. Scoprimmo però questo: il costruttore di quell'emitter diventò sempre più complicato, aggiungendo sempre più quadranti e sempre più cose. Le costanti erano sempre meno e alla fine gli auditor non furono più in grado di usarli, e poco ci mancò che il tipo non distruggesse l'idea degli emitter. Che cos'è un emitter dopo tutto? È un apparecchio che serve a rilevare la reazione che si verifica in un preclear. Non ci importa nemmeno in che modo la rilevi o su quale teoria ci basiamo nel rilevarla. Tutto ciò che fa è rilevarla. Vi indica qualcosa che sta accadendo nel bank di quella persona. In altre parole, vi indica gli spostamenti di energia. Tre sono le reazioni ottenute su un emitter o da noi considerate comuni. E queste tre reazioni non sono niente di molto importante, potrebbero esserci altre reazioni oltre a queste, ma posso dirvi le più importanti. La prima, un ago bloccato. Questo è uno dei test migliori. O un theta bop, quello che noi chiamiamo theta bop. Si tratta di una piccola caccia, che consiste sempre nel rilevamento di un'esteriorizzazione o di una morte. Non c'è eccezione, è l'unica cosa che lo spiega e lo chiarisce. Capite? E l'altra è l'ondata. Una caduta. L'emitter ha una caduta per una parte del quadrante. La maggior parte degli auditor pensa che quella sia l'unica reazione, capite? Pensano che sia l'unica che ci sia, l'ondata. A dire il vero, un ago bloccato vi indica di più di un'ondata, semmai. L'ago semplicemente fa paff. E voi dite: re, gatti, carbonai, tua suocera, stai dicendo una bugia o altro? Se l'ago è congelato e non si muove in nessuna direzione, beh, dovete averlo congelato con una domanda. Se non sapete che quell'ago bloccato ha un significato o che potete vedere qualcosa da un ago bloccato, correte il rischio di non notare la prima volta che si blocca, quando invece è proprio quella che volete, perché rischiate di dover tornare indietro e ricominciare da capo a darle la caccia. Se non che a quel punto l'ago non vi dice più nulla. Quelle sono le tre reazioni principali. Ma vi dirò qual è il pregio di un emitter. Molte persone dicono: non so perché si usi un emitter, perché invalida l'auditor, invalida il preclear e così via. No. Nel processing creativo o nel problema del tempo presente, quando si audisce usando i mockup, c'è qualcosa che lascia alquanto a desiderare. E cioè che un individuo a questo livello di solito non vede i mockup del preclear. Gli sembra di starsene lì, seduto a far niente. L'auditor non ha niente da osservare, capite? L'auditor non si trova di fronte a nessuna massa, quindi non vede ciò che sta succedendo e comincia a sentirsi un po' perso, come se si stesse protendendo verso il nulla. Prendo l'idea? Beh, se potete tradurre la cosa sul quadrante di un emitter e tenere d'occhio il quadrante, state guardando i mockup. Capite? Quindi l'emitter non fa che tradurre i mockup in una reazione fisica. E a dire il vero, talvolta un auditor è molto più disposto a percorrere il processing creativo se ha un emitter da guardare. Nel 19° ACC useremo gli emitter man mano che saranno disponibili. Speriamo di fare tutto l'auditing con gli emitter, solo perché la maggior parte dell'auditing sarà processing creativo.